a Sherlock Holmes to Clue. You and me were meant to be together. Sun tucks behind cloud in sky, behind that cloud, you and I. Rise is love that conquers any weather.
You and me are part of team, a parking ticket, a window screen.
We joined so tightly at the hip, the mushy being soft to tip, front of council truck to lucky Heather. Our tides come in and kiss the shore. You're always mine, I'm always yours. You and me will always be together.
Like deep sea divers, boat to bed of sea.
Like crow's nest hanging on to branch of tree.
Like Margot, Hugo, Theo to Apresky.
You and me were meant to be together. Like combine harvester to crop, like hooker to loose a tight hip crop. Say it on masochist to chains and leather.
The bird belongs in sky above, like you and I are glued in
closer than the tar is to the feather. You and me were meant to be together. We joined so tightly at the hip, like mushy pea and salt chip, front of council truck to lucky Heather.
Quattro minuti dopo le nove, rieccoci qua, You and Me Together, canzone che dedico a lei, professor Di Stefano. Io e lei ancora insieme, ancora una volta per questa seconda parte del Giorno delle Locuste. E da dove ripartiamo? Da Scaletta ripartirei, dalle banche europee.
Beh sì, merita ripartire da lì, perché le risorse che sono state richieste con il programma della BCE, il nuovo TLTRO, che è stato messo in campo dalla BCE insieme...
Scusi, cos'è il TLTRO?
È la sigla del strumento finanziario dell'asta, sostanzialmente, che viene messa a disposizione dalla BCE per le banche, un'operazione di rifinanziamento che viene fatto presso la stessa BCE. È un'operazione sostanzialmente nel quale le banche chiedono alla Banca Centrale Europea di poter accedere a risorse messe a disposizione con l'obiettivo di liquidità. In questo caso si tratta addirittura di risorse con tassi negativi. Sostanzialmente le banche hanno chiesto 1.310 miliardi alla Banca Centrale Europea, 742 istituti di credito di tutta Europa. Il meccanismo è che gli istituti potranno ricevere queste linee di finanziamento, investire la liquidità, dovrebbero farlo prevalentemente verso l'economia reale, ma sappiamo benissimo che questo non accadrà, e se non in minimissima parte, perché la stragrande parte di questi 1.310 miliardi andrà in investimenti finanziari per compensare sostanzialmente le perdite che si potranno produrre per la crisi economica legata alla Covid. In Italia sono stati assegnati alle banche italiane 200 miliardi, questi 200 miliardi finiranno probabilmente in acquisti di titoli di Stato e di obbligazioni che permetteranno di gonfiare gli utili a fine anno delle banche e nello stesso tempo non costeranno nulla, anzi di fatto i tassi praticati dalla Banca Centrale Europea nei confronti degli istituti saranno negativi, quindi per ogni 100 euro richiesti alla Banca Centrale le banche riceveranno 1,5 euro in più come tasso negativo di interesse, cioè riceveranno dei soldi in più. In cambio l'unica cosa che devono fare, e questo francamente è un po' l'elemento discutibile, fortemente discutibile dal mio punto di vista, che le banche dovranno solo rendicontare di non avere ridotto l'ammontare dei crediti all'economia reale, quindi non incrementare i finanziamenti ma semplicemente mantenere il plafond al momento nel quale hanno fatto la richiesta di ricorso di queste risorse alle banche, alla Banca Centrale Europea. Dovrebbe essere uno strumento per appunto finanziare l'economia reale, sarà uno strumento soprattutto per finanziare, per permettere alle banche di finanziarsi gli utili. La distribuzione degli utili è stata sospesa a causa dell'emergenza Covid per il 2020, perché questa è stata l'indicazione arrivata dalla stessa Banca Centrale e poi applicata da Banca d'Italia. Ma la previsione è ovviamente che ci potrà essere un forte incremento dei cosiddetti NPL, delle sofferenze, perché una parte del sistema economico, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, potrebbe interrompere le sue attività, come sta già accadendo, o potrebbe non riuscire a resistere appunto alla crisi economica prodotta appunto dal lockdown prolungato in moltissimi paesi dell'Unione Europea, compresa anche i paesi del nord Europa.
Dall'Europa ci trasferiamo adesso negli Stati Uniti, anche perché questo mi consente di fare una piccola parentesi riprendendo alcune delle notizie che avrei voluto dare questa mattina nella rassegna stampa del Demone del Tardi, ma non ho avuto il tempo di fare. Notizie che riguardano Trump, in particolare non solo per la bocciatura della Corte Costituzionale sulla questione dei Dreamers, ma anche perché stanno emergendo nuovi interessanti particolari dal libro di John Bolton, di cui molto si discute e si scrive. Per esempio, non so se lei lo sapeva, ma tra le cose che si scoprono è che Trump ha regalato a Kim Jong-un un CD autografato da Elton John di Rocket Man, in memoria di quando lui lo definiva così all'Assemblea Generale dell'ONU. L'altro particolare che non sapevo, l'Ucraina, la Cina, tutte le cose già emerse, è che a un certo punto Trump aveva detto a John Bolton: uè, sarebbe veramente figo invadere il Venezuela, e quindi attenzione, Maduro, ricorda i 5 Stelle che gli ha dato 3 milioni e mezzo di euro, schiera Di Maio e Di Battista alla frontiera se Trump ti vuole invadere. E l'altra cosa che invece la riguarda di più, professor Di Stefano, perché si parla di dollaroni, la scrive sempre sul Manifesto questa mattina Fabrizio Tonello, perché dal gennaio 2017 a oggi Trump ha effettuato 470 viaggi nelle sue proprietà in giro per gli Stati Uniti, tra cui 272 nei suoi campi da golf, seguito dagli agenti incaricati della sua protezione. Ma poiché le guardie del corpo devono stargli vicine, la Trump Organization fattura le camere d'albergo direttamente al governo. Per esempio, $650 a notte per ogni agente del Secret Service che lo segue a Mar-a-Lago, oppure $17,000 al mese per un cottage al Trump Golf Club Bedminster. Sa quanto fa il conto complessivo di tutti questi spostamenti? È stato calcolato attorno ai 100 milioni di dollari che sarebbero stati spesi nel corso della presidenza Trump per gli spostamenti presidenziali nelle sue proprietà. Ma non è di questo.
Fa che nello stesso tempo, come è noto, lui ha rinunciato al compenso come presidente, quindi la beffa è duplice, no? Perché da un certo punto di vista ha usato la leva, diciamo, populista di rinunciare al compenso per il suo ruolo di presidente, il compenso che ovviamente gli spetterebbe come qualsiasi massimo esponente di un governo, ma nello stesso tempo il costo complessivo e il fatturato che si è portato a casa è $100 milioni.
Altro che scontrinopoli, siamo veramente dei dilettanti al confronto, ma chiudiamo la parentesi trampiana occupandoci invece della bordata di acquisti della Fed. Che cosa sta comprando la Fed?
Allora, la Fed ha dimostrato da questo punto di vista che molto probabilmente per i timori sull'economia reale è intervenuta con un nuovo, una nuova parte di quantitative easing, e quindi oltre a proseguire gli acquisti di obbligazioni anche con un giudizio junk, cioè anche quelle spazzatura attraverso gli ETF che sono, lo ricordiamo, quei prodotti finanziari che replicano indici di aziende e di settori industriali e che erano quelli maggiormente colpiti per esempio dal clamoroso gigantesco crollo dei prezzi petroliferi, adesso inizierà a comprare anche obbligazioni di imprese con un termine di scadenza uguale o inferiore a 5 anni, imprese solo statunitensi, e questo forse è l'elemento anche interessante di una scelta della Fed, e con un rating che però in questo caso deve essere un rating buono, cioè investment grade, prima dell'ondata di ribassi, di downgrade, di abbassamento di giudizi che sono stati emessi dopo la crisi la crisi Covid. Quindi complessivamente si tratta di un altro grosso bazooka che viene messo in campo e che ha avuto degli effetti immediati a Wall Street, perché subito dopo l'annuncio da parte della Fed, anzi ancora prima, perché era dato quasi per certo che sarebbe intervenuto questo ulteriore pezzo di quantitative easing, Wall Street ha raggiunto i massimi, in particolare alcuni comparti azionari, a conferma appunto che la crisi dal punto di vista del finanziario non si vede, sono state quasi completamente azzerate di fatto le perdite che si erano manifestate tra febbraio, marzo e inizio aprile. Complessivamente quindi si tratta di un piano appunto che potrebbe superare ampiamente i 2.000 miliardi di dollari, quello della Federal Reserve, a cui si aggiunge il fatto che la Casa Bianca starebbe lavorando a un nuovo stimolo fiscale oltre a quello già varato dal Congresso, perché appunto i dati, in particolare quelli sull'economia delle famiglie, continuano a essere negativi. Questa settimana ci si aspettava, o meno gli analisti si aspettavano, una riduzione delle domande di sussidi di disoccupazione che, come sapete, tutti i giovedì vengono rilasciati appunto dal Dipartimento del Lavoro americano, e invece purtroppo il calo è stato veramente marginale, cioè 1,508 milioni di domande di sussidi di disoccupazione, appena 58.000 rispetto alla settimana precedente, mentre gli analisti si aspettavano che il calo fosse molto più consistente, si scendesse a 1,3 milioni di domande. Complessivamente quindi le richieste continuative di sussidio sono arrivate a quota 20.544.000, certo c'è un leggero decremento rispetto alla settimana precedente, ma siamo sempre a numeri veramente molto consistenti e che giustificano appunto parte della preoccupazione della Fed e le scelte che sono state fatte in termini di nuovo segmento di bazooka per sostenere appunto l'economia americana e in realtà per sostenere soprattutto il sistema finanziario americano.
Intanto di oggi l'ennesima notizia meteorite che riguarda il settore dell'automotive, perché sarebbe a rischio il 40% delle concessionarie auto in Italia, con un calo delle vendite a maggio del 52%.
Sì, e questo è l'allarme che lancia oggi il Sole 24 Ore in apertura, ma l'avevamo già detto, ovviamente la filiera dell'auto non è fatta solo delle aziende che producono le autovetture e tutto il comparto, diciamo, di quelli che di fatto forniscono il sistema automobilistico, ma appunto anche il comparto dei concessionari. Secondo l'analisi di Automotive Dealer Report, il rischio è che appunto ci possa essere una perdita di aziende concessionarie di circa il 40%, questo per effetto appunto del crollo delle vendite. Dicevamo appunto che a maggio la produzione è scesa, ma sono scese soprattutto le vendite complessive, stiamo parlando di un meno 52%, ad aprile sono state prodotte in Italia 400 autovetture per effetto appunto del lockdown contro le 49.000 dell'anno prima, e a maggio si è ripresa un po' l'attività produttiva, ma comunque si tratta sempre di numeri molto distanti dalla ripresa. È probabile che l'andamento complessivo possa essere ancora molto difficile, si prevede fino alla seconda parte del quarto trimestre, cioè degli ultimi tre mesi dell'anno, dove forse ci potrà essere un miglioramento dal punto di vista delle vendite, ma un miglioramento che non la lascia ben sperare per il mercato dell'automotive, che nello stesso tempo è alla ricerca, come noto, di un ripensamento della propria struttura di offerta, spostandosi sempre di più verso quello che viene chiamata la mobilità elettrica o la mobilità a idrogeno, cioè a bassissimo impatto ambientale.
Intanto stanno arrivando molti messaggi straziati dalle case degli italiani, non tanto per il crollo del settore dell'automotive quanto per l'annunciato addio di Andreoni, il mago del favolone. Gente che piange, gente che si strappa le vesti, gente che minaccia di andare a incatenarsi a Disneyland e che dice torna. A volte la realtà può essere brutale, cari amici all'ascolto, ma purtroppo è così. Restiamo invece sul settore dell'automotive, perché la UE ha annunciato l'inchiesta sulla fusione di FCA con come si dice, PSA, PSA, quella roba lì, no, della Peugeot.
Così, con Peugeot, sì, la fusione fra appunto Fiat Chrysler e Peugeot è finita nel riflettore, ma era abbastanza prevedibile, francamente. Solo i giornali italiani si possono sorprendere dell'antitrust europeo, perché che ha annunciato un'indagine più approfondita sugli effetti dell'operazione. In particolare, secondo la Commissione, c'è il rischio di ridurre la concorrenza nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Per capirsi, stiamo parlando di quelle robe che si chiamano Ducato e simili, insomma, per utilizzare un marchio commerciale di facile interpretazione. Secondo appunto Bruxelles, questo mercato dei van vede una posizione molto forte di Fiat e Peugeot, e quindi l'antitrust ha deciso che necessitano 90 giorni in più, cioè fino al 22 ottobre, per prendere una decisione, perché appunto le due case automobilistiche sono leader di mercato in questo comparto in diversi paesi, in particolare Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, insomma quasi tutti.
Tutti li ha detto?
Non tutti, perché quasi stiamo parlando tutti. Sempre di una quindicina dei 27 paesi dell'Unione Europea, però insomma sono veramente tanti, e quindi è anche logico che la Commissione intervenga. Cosa potrebbe accadere? Che a questo punto l'antitrust europeo potrebbe imporre alle due aziende di cedere una parte della loro rete commerciale, delle loro quote di mercato, e questo potrebbe complicare pesantemente l'operazione di fusione, che, lo ricordiamo, è sub iudice anche per la questione mai risolta definitivamente del mega dividendo che le due aziende, in particolare la famiglia Elkann, vuole distribuire ai soci per effetto post fusione, e che potrebbe deprivare le casse appunto della nascente nuova società.
Insomma, di questa fusione possiamo dire, un po' come dicono i francesi, che Peugeot non poteva andare. Capita la battuta? Cioè, Peugeot non poteva.
Peugeot
non poteva andare, capito. Ma lo dicono i francesi, le macchine Peugeot non poteva andare.
Sì.
Bella.
Piaciuta, sì, insomma, bellissima, non lo so, insomma,
vabbè, l'importante è averla capita. Ma non lei, cioè, spiegata
gli ascoltatori.
Vabbè, sì. No, ma gli ascoltatori certo che l'hanno capita, e poi,
Vabbè. Infatti mi sembrava strano che non potessero capirla.
Senta un po', visto che abbiamo 5 minuti,
la storia del ministro del trasporti cinese che si chiama Furgonsin, insomma, siamo allo stesso
battuta livello. Del professor Andrea Di Stefano, il ministro dei trasporti cinese che si chiama Furgonsin. Bravo. Sai che farei veramente gli ultimi 5 minuti di trasmissione solo in applausi registrati, però mi deve dire lei, anticipiamo la rubrica Veneto oppure ci vuole arrivare sul filo di lana?
No, vorrei almeno, siccome in queste settimane siamo sempre stati costretti a parlare appunto dell'effetto Covid. Vorrei fare l'aggiornamento su cosa ci sono costati e cosa ci costeranno ancora i crack bancari, che abbiamo chiamato in un modo diverso, ma alla fine la sostanza non cambia. Stiamo parlando dei conti per quanto riguarda le vecchie operazioni, come quella della Banca Popolare delle Furie e annesse, e delle nuove come la Popolare di Bari, perché c'è stato un aggiornamento in settimana che è stato fatto dalle autorità monetarie, e quindi sostanzialmente è emerso che l'operazione di risoluzione, cioè il salvataggio e la liquidazione dell'Etruria e delle altre tre istituti di credito che tante polemiche ha prodotto di natura politica, costerà complessivamente ben altri 450 milioni di euro al fondo interbancario, che appunto dovrà intervenire per coprire ulteriori buchi che si sono prodotti nell'operazione di risoluzione. Questo si aggiunge alla vicenda specifica che riguarda invece la Popolare di Bari. Ogni settimana aumenta il conto di questo crack di cui avevamo parlato ampiamente in questi microfoni, anche con il famoso audio dell'allora amministratore De Bustis. Ecco, la Popolare di Bari, se aggiorna il conto, arriva a sfiorare 1,8 miliardi di euro, perché al fondo del interbancario si aggiungeranno circa 1,3 miliardi messi a disposizione di fatto dal sistema di salvataggio pubblico, quindi dal MEF, e quindi complessivamente ben 1,8 miliardi per un crack che si poteva evitare, soprattutto le sue conseguenze economiche, se si fosse intervenuti per tempo, considerando che le polemiche sulla situazione, sulla gravità della situazione dei conti della Popolare di Bari risalgono a ben più di 10 anni fa.
Intanto mi sento di dire un entusiastico sì alla proposta che arriva dai nostri ascoltatori, che hanno ascoltato la battuta sul ministro dei trasporti cinese e dicono: se non c'è più Andreone il mago del favolone, facciamo Andreone il mago del barzellettone. Una barzelletta in apertura a partire da venerdì prossimo, prima che lei possa opporsi. Dico già sì, lo faremo la prossima settimana, ma intanto sta per partire la rubrica Veneto.
O ago che cuci la trama.
Cucia la trama di questa nuova storia consumatasi all'interno dei confini veneti, professore.
Non è una storia consumata all'interno dei confini, ma in prossimità dei confini veneti, e l'ho scelta appositamente perché è una storia emblematica di...
Ma se in Lombardia la caccia nel Veneto non vale.
No, ma perché è una vicenda di project financing assolutamente paragonabile a quella che abbiamo raccontato 2 settimane fa della Pedemontana Veneta. Stiamo parlando dei conti della Brebemi. E quindi, siccome poi in finanza e in economia si impara dalle altre storie, mi sembra importante evidenziare che ancora una volta, per l'ennesima volta, i conti della famigerata autostrada che doveva essere privata, la Brebemi, cioè la Bergamo Brescia Milano, e che alla fine serve a tagliare un pezzo congestionato della A4, quindi del tratto autostradale che porta esattamente verso la regione Veneto, oltre Veneto, ecco, i conti di questa autostrada per l'ennesima volta sono in profondo rosso, perché il traffico non sostiene gli oneri finanziari che sono appena stati ristrutturati, nonostante l'emissione di un'obbligazione a Dublino per 1,6 miliardi di euro che sul lungo periodo dovrebbe dimezzare gli interessi. Nel frattempo ha prodotto per l'ennesima volta un altro buco da 49 milioni di euro, il rosso finale della Brebemi. La Brebemi ha dovuto ricorrere a ridurre il capitale sociale, che quindi è stato portato da 113 a 51 milioni. Sul piano teorico l'anno in corso, che si presenta se possibile ancora più difficile considerando il blocco complessivo del traffico di tutto il sistema autostradale, quindi ovviamente anche della Brebemi, quest'anno si rischia di andare a erodere completamente il capitale sociale, che adesso è sceso a 51 milioni. Il motivo è sempre lo stesso: le previsioni di traffico che sono stati devastati in modo devastante, completamente sbagliate, nonostante gli incrementi del 2019 per il collegamento, il completamento del collegamento tra la Brevemi e la A4, comunque rimangono al di sotto del 50% rispetto alle previsioni, e questo è lo stesso rischio che si corre appunto per la Pedemontana Veneta, che i cui conti economici sono ancora peggiori di quelli della Brevemi.
Diciamo che era un po' tirata per i capelli stavolta, ma va bene così, e noi però dobbiamo chiudere perché siamo in ritardo, ritardissimo, e sulle note di Domanze Festa, sigla di chiusura quest'oggi della rubrica Veneto, io saluto lei professor Di Stefano, saluto tutti quanti gli ascoltatori, anche quelli in lutto per l'addio di Andreone, ci risentiamo come sempre tra 7 giorni, arrivederci.
Arrivederci.
Ciribiribin, Domanze Festa, ciribiribin.